Dipende dal punto di vista. Vedi, in tutto ciò che devi fare, il lato bello puoi trovare. Lo troverai e... Hop! Il gioco viene!
Ed ogni compito di bien, più semplice e sereno, dovrai capire che il trucco è tutto qui.
Buonasera a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori di Radio Popolare, ben ritrovate e ben ritrovati alla Pillola va giù. Un saluto di Anaïs Poirgorce e Nicola Mogno e stasera vi presentiamo la seconda puntata dedicata alla comunità San Benedetto al Porto, le cui radici affondano a Genova. Fondata nel 1970 da Don Andrea Gallo e situata in via San Benedetto 12. A 10 anni dalla scomparsa di Don Gallo, prete di strada, vi portiamo in un racconto corale che narra l'attuale lavoro della comunità di San Benedetto al Porto, intrecciato con la voce stessa di Don Gallo, proveniente dalle cassette dell'archivio storico della comunità. Una riflessione sulle diverse dipendenze oggi. Questa narrazione è guidata dalle voci di Marco Malfatto e Domenico Chionetti. Questo podcast è stato realizzato grazie alla collaborazione di Share Radio e Invento Innovation Lab per la comunità di San Benedetto al Porto, con il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo nell'ambito del bando Next Generation EU.
Mi sembra che iniziamo questa riflessione molto bene. Nel senso che Roberto, quando c'è la sincerità, è come proprio già una, è un'ancora di salvezza, è come se uno viene investito da un torrente in piena, però è lambito, colpito anche dalle acque, però è ben legato ad una corda. Questa è la sincerità.
Questo, vado avanti, questa qui è una foto d'autore, ci è stata regalata, una foto in bianco e nero che però prende il rilievo della sciarpa rossa. La bara sotto la pioggia appena esce da via San Benedetto e si avvia in questo che non sarà di fatto un vero e proprio corteo, una manifestazione, non funebre, ma una vera e propria manifestazione di corrispondenza dei morosi sensi verso il Carmine, dove Don Gallo fu rimosso nel 70, e fu un po' una manifestazione simbolica che riportò Don Gallo al Carmine, laddove, come dire, le sue radici furono sradicate nel 1970. E niente, c'è questa bellissima foto dove c'è il cappello di Don Gallo sulla bara, e la bara e il cappello è circondato da questa sciarpa rossa che nella foto in bianco e nero è, appunto, emerge a colori.
Io sono Marco Malfatto e sono il presidente della comunità San Benedetto al Porto. Allora, io ho incontrato Don Gallo la prima volta proprio in una delle nostre strutture, che è Cascina Canepa Mignanego, struttura tra l'altro che, nella quale adesso lavoro e seguo un progetto sui giocatori d'azzardo e sul pronto intervento sociale, perché lavoravo in un'associazione che si occupava di minori, giovani e minori, un centro civico sociale ricreativo che aveva delle affinità, diciamo, politiche con la comunità San Benedetto. Questa associazione si chiamava ALEG e avevamo comunque molte consonanze, per cui era frequente incontrarsi. Mi ricordo che andammo con i ragazzi del centro in Cascina Canepa, nelle alture di Genova, a incontrare la comunità, e in quel giorno incontrai Don Gallo.
Chionetti.
Io arrivo alla comunità di San Benedetto come militante, come lo Global. All'epoca eravamo negli anni dell'antiproibizionismo militante, della ultima vera conferenza governativa sulle droghe, quella che si tenne nel 2000 a Genova, erano gli anni di un grande fermento associativo, di movimenti, di militanza appunto, sui temi dell'antiproibizionismo, sui temi della legalizzazione, sui temi della coltivazione della canapa. Incontravo in maniera concreta e pratica, organizzando iniziative pubbliche e dibattiti, la figura di Don Andragallo, che già conoscevo dall'adolescenza, perché comunque è sempre stato, come dire, una figura forte, anche se io vivevo a Imperia, non vivevo a Genova, sono nato lì e sono arrivato a Genova a incontrare la figura di Don Gallo proprio alla fine degli anni 90, e di lì è stato un turbine, nel senso che sono diventato attivista, ma anche volontario della comunità, poi ho lavorato alla Lanterna, insomma, però nel ristorante della comunità, però si è amalgamato subito, come dire, in un crescendo di iniziative. Mi ricordo la prima fu con Giancarlo Arnao, che era ancora vivo, io avevo poco più di 18 anni, e organizzai questa iniziativa pubblica proprio che come tema aveva sempre referendum, legalizzazione delle cosiddette droghe leggere, e riempimmo la sala, l'auditorium di Palazzo Rosso, che era di fronte al comune di Genova, e quindi fu un'iniziativa sicuramente di livello. Quella lì è la prima che ricordo con Don Gallo. Da lì poi, insomma, c'è stato un continuo che ci ha portato fino agli anni del G8, e poi dopo il riflusso di quella fase di movimento ho iniziato a lavorare in comunità in maniera più stabile, direi dal 2004-2005, prima contrattualizzazione proprio nel 2007, è andata avanti così.
E grazie a una conoscenza comune sono riuscito a rincontrare Don Gallo e a entrare in comunità San Benedetto in una struttura come educatore. Da lì sono quasi 20 anni che lavoro e milito nell'associazione. Le organizzazioni con una persona con una leadership molto forte, come comunque Don Gallo era, rischiano di snaturarsi o finire la loro attività quando vengono meno queste figure. Ma fortunatamente noi e Don Gallo siamo diversi, nel senso che abbiamo una radice proprio culturale autogestionaria. Noi ci siamo nati senza avere nessun tipo di formalizzazione come porta di accoglienza sui bisogni della città. Le persone quindi erano chiamate subito a partecipare, a organizzarsi all'interno dei nostri luoghi, delle nostre comunità, per poterle farle vivere sostanzialmente. Don Gallo, che era il nostro riferimento soprattutto per l'esterno, nella vita pubblica, già da molti anni aveva fatto crescere noi per poter portare avanti le strutture, i progetti che erano nel territorio.
Marco Doria.
Io ho avuto l'occasione di conoscere Don Gallo quando mi candidai a sindaco di Genova, e nacque un rapporto piuttosto stretto, anche se purtroppo interrotto presto dalla morte di Don Gallo. Posso dire quello che mi colpì di lui da subito. Ovviamente lo conoscevo di fama, ma quello che mi colpì fu la sua grandissima capacità di ascoltare le persone. Già lo conoscevo come una persona impegnata a favore di quelli che lui chiamava gli ultimi, cioè le persone più fragili, più deboli, meno tutelate nella nostra società. E questa azione lui la portava avanti con una umanità straordinaria e con una disponibilità a confrontarsi con chiunque. Con delle convinzioni profonde, con una fede profonda, ma anche con, come dicevo prima, con una grande capacità di ascoltare e di confrontarsi. Ma secondo me sì, c'è bisogno, perché lui aveva questa grandissima capacità. E di che cosa c'è bisogno? Di due delle sue eccezionali doti. La prima, che era una dote che poi si traduceva in una scelta consapevole, che era quella di mettersi al servizio degli altri, e la seconda dote era quella di essere inclusivo, non erigere steccati, cercare di unire le persone. E in un mondo come questo abbiamo bisogno sia di attenzione ai più deboli che capacità di tenere insieme tante persone in un progetto comune più umano e più civile.
È vero che sei in confusione, perché noi abbiamo radicato nella nostra mente alcuni concetti completamente fasulli, di cui però ne siamo dipendenti. La conferma che sono fasulli, che non ci aiutano a crescere, a star bene, è che infatti producono, dato che per il sistema neurovegetativo noi siamo dipendenti dai concetti che abbiamo nella mente, no? Tant'è vero che sono talmente fasulli, e la conferma che sono fasulli è confermare che producono inquietudine, ansia e angoscia, fino ad andare a finire anche nella merda.
Sì, è una società in cui le persone sono protagoniste. Sono protagoniste della vita anche pubblica. La comunità e la sua politica non è una politica di bandiera o di partito, è una politica intesa proprio in senso più profondo, più antico, è proprio la polis, vuol dire fare, operare, fare azioni che cambino e migliorino i luoghi in cui noi viviamo. E in questo senso il mio lavoro, tornando alla tua domanda precedente, in questi 10 anni è cambiato, perché sono cambiati i bisogni. Nel momento in cui la comunità è una porta aperta sui bisogni di un quartiere, di una città, di un territorio, è evidente che laddove mancano delle risposte e anche delle, come dire, dei modi per affrontare alcuni problemi, perché per farti un esempio su tutti, l'accoglienza dei migranti non è che non ci fosse nelle nostre città, ma il modo in cui veniva esperita che richiedeva uno sguardo diverso, quindi piccole comunità, partecipazione nei territori, quello che dicevo prima, quindi entrare dentro un territorio in punta di piedi, come diceva Don Gallo, facendo partecipare tutti gli attori all'interno dei nostri progetti, delle nostre azioni, delle nostre comunità. Quindi il metodo e l'orizzonte culturale valoriale solido non è cambiato, ovviamente cambiando i bisogni, poi cambiano i progetti e i servizi, ma è importante fare come l'albero che mantiene solide le radici, ma, come dire, cambia le sue foglie. Questa è un po' la metafora che mi sento di utilizzare.
Sono arrivato alla Lanterna tramite un assistente sociale che mi seguiva al CERT vicino a Sant'Agata, ora la via non mi ricordo di preciso, e c'ero finito per un reato, un articolo 73 di spaccio. Poi, dopo una serie di test negativi, mi ha detto: guarda, c'è la possibilità di lavorare qua. Questa mia assistente sociale era a rapporto con Megu, e grazie. E niente, ho provato, mi hanno fatto provare un giorno e ho fatto un anno intero con un contratto di inserimento, e poi dopo un anno mi hanno fatto contratto.
Ah, quindi tu spacciavi ma non consumavi?
No, consumavo anche, sì, ma solo canne, infine, non ho mai fatto altro, cannette le consumavo, sì.
Story?
No, è un posto che salva le vite, a parer mio salva le vite. Perché anche a livello di testa a me fa benissimo, comunque, nonostante quel problema dello spaccio e del reato lì, del cacchio. Comunque ho sempre avuto difficoltà familiari e tutto qua, quindi è sempre stata come una seconda casa. Quando ho bisogno di qualcosa, dato che non c'ho un punto di riferimento, un aiuto, chiedo a loro e mi sanno indirizzare comunque.
Quindi ti ha dato anche, diciamo, una prospettiva lavorativa?
Sì, no, sicuramente quello sì, perché diciamo, io non so, non ho mai saputo cosa volessi fare. Ho scelto l'alberghiero come scuola, ma ho sempre detto cucina, ma ho sempre detto che il cuoco non l'avrei mai fatto in vita mia. Invece qua era semplicemente che avevo una testa diversa, ho fatto anche muratore, per esempio. Avevo una testa diversa e mi è piaciuto, sì, ho detto dai, potrei fare questo. Cioè il mondo della ristorazione, baraccameriere, cuoco. Comunque sì.
A tavola non solo c'era la possibilità di essere tutti allo stesso livello, ma anche di costruire quelle relazioni, quei dialoghi informali che nella vita di comunità, magari a volte nella fretta della giornata, del lavoro, della strutturazione della giornata, potevano esserci. Quindi lui, un po' scherzando, un po' seriamente, diceva: negli anni abbiamo capito che il pranzo è il momento più alto della nostra pedagogia.
Io, tra i tanti progetti che seguo, coordino un progetto sul gioco d'azzardo che si chiama Game Over, che è fatto in collaborazione con la ASL 3 di Genova, e ha, tra tutte le azioni che fa, anche dei percorsi residenziali e semiresidenziali che vengono svolti dentro la nostra struttura di Cascina Canepa, che è quella che citavo prima, dove le persone fanno attività di tipo psicoeducativo, di tipo motivazionale, lavorano sul gruppo, sull'identità, su una serie di aspetti.
Voglio cercare questa pista, questa strada. Sono consapevole che la chiave è questa mia confusione, lui l'ha chiamata codipendente, questa confusione di idee fisse, radicate, concezioni, fasulle, tant'è vero che producono ansia, inquietudine, angoscia, e io sono restio a sradicarle.
Cioè, le persone che iniziano a giocare e hanno un disturbo da gioco d'azzardo, quindi non sono giocatori occasionali, ma hanno un disturbo, e cominciano piano piano a perdere tutti i pezzi della loro vita, le relazioni, la famiglia, non riescono più ad andare a lavorare, diventa un'ossessione, e il fatto che non sia molto chiaro che sia una dipendenza non li porta magari a trovare un sostegno nei luoghi giusti e deputati a farlo. Infatti quello che abbiamo cercato di fare noi, il grande lavoro, è quello di agganciare le persone, perché sostanzialmente non vanno ai SERD, vedono le comunità come luoghi che trattano altri tipi di fenomeni, quindi fargli capire che invece stanno tutti dentro questo orizzonte, e soprattutto dare delle risposte operative, dare degli strumenti, delle attività, quindi dai gruppi, colloqui individuali, gruppi, attività residenziali, cioè cercare di lavorare sulla motivazione, il metodo un po' dell'ascolto reciproco, scambiarsi strumenti nell'ottica dell'autoaiuto anche come modello, cioè mettere un po' in campo tutte queste risorse, vediamo che ha degli effetti, le persone piano piano riducono e poi smettono, molte di loro, ovviamente non tutte.
Senti, tu non ti offendi se ti dico che sei trendy, prendi me, per esempio, non mi stempio per un tempio del divertimento, essendo amico di Baldan Bembo, sono un silenzio
che può diventare musica se rimo sghembo su qualsiasi tempo che sfrequenzo, con l'audio, l'autoradio, nell'auto cauto resto, faccia a faccia con una focaccia, altro che l'autopasto, capomastro, con validi manovali ricostruisco gli argini di una giornata ai margini della disco, e mi stupisco quando si uniscono al banchetto che imbastisco, che dopo mischiano il bracchetto e non capisco com'è che si finisce a parlare di Gigro Boy delle strade di San Francisco. Oh, oh, oh. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Sono fuori dal tunnel, l-l-l-l del divertimento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa mi annoio, sono molto più contento.
Mi piace il cinema, è parecchio, per questo mi chiamano vecchio.
E da giovani spumarsi e laccarsi davanti allo specchio.
Sono vecchio, punto, e prendo spunto da autounto ciuffo. Mi sento stretto come quando incappetto un puffo.
Oh, io odio Caparezza.
Sbuffo pensando a serate tipo, del tipo, che facciamo? Io ho una tipo di seconda mano, chi mi fa? Da pub, da disco e da divano. Sono qua, come una lodola, questo è il mio ramo. Io, immune al pattume della TV di costume, in volo senza piume, in un volume di fumetti sotto il lume. Non c'è paragone, basta una birra e fermentazione, e la tipa in fibrillazione per la nuova posizione. Ma tizia la tizia piena, mi delizia la tizia oscena. Ho fame, non problema se mi sfizia la pizza a cena. Serate a tema, ben accette, salame a fette spesse. VHS, se non bastasse, sulle casse.
sono fuori dal tunnel, del divertimento. Sono fuori dal tunnel, del divertimento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto contento. Quando esco di casa e mi annoio, sono molto più contento.
La siringa, allora o il giovane via via immediatamente e gli si dà, come si suol dire, una mano, o in un ambulatorio, o in un ospedale, o in una comunità, o in una famiglia, o in un luogo di lavoro.
Qualsiasi proibizione genera non solo mercato nero, ma genera anche come dire alimentazione per le narcomafie, ma serve una regolamentazione, servirebbe una regolamentazione di tutte le sostanze che oggi sono considerate stupefacenti. Questo è, poi è una cosa che si fa anche step by step culturalmente, come dire, in un paese. Un tempo, io non so chi se lo ricorda, perché qua bisogna andare indietro di 20 anni, mi sa, alcuni prefetti parlavano della somministrazione controllata di eroina alle persone che avevano problemi di tossicodipendenza. Questo ovviamente serviva a ridurre la microcriminalità, serviva a salvare vite umane, serviva a scollegare tutto quello che intorno alla sostanza produceva quel sistema che era poi carcere, criminalità appunto, morte della persona. E quindi questo meccanismo avrebbe, queste ipotesi che poi arrivavano dalla Svizzera, arrivavano da, come dire, arrivavano da esperienze europee avanzate, oggi sarebbero impensabili. Voi immaginate, voi oggi un prefetto che dice: ma sì, si potrebbe ragionare della somministrazione controllata di eroina oppure della legalizzazione di alcune sostanze, come, cioè, la cannabis oggi, il CBD, insomma, si fa oggi una campagna che ci porta indietro, ma voglio dire, io penso gli ultimi, ma se non voglio dire al mondo, ma sicuramente nei paesi occidentali siamo sicuramente tra gli ultimi in assoluto. Quindi la coltivazione, insomma, lo stesso mercato, io credo, della canapa sia danneggiato oggi dalle attuali legislazioni. Un altro ragionamento che mi viene da fare rispetto all'ultima conferenza governativa, non del governo Meloni, ma del governo precedente, si è svolta anch'essa a Genova, e tra le linee strategiche indicava fortemente la ripresa e il rafforzamento delle politiche di riduzione del danno, che in sintesi sono poi tutte quelle che possono essere le politiche di prevenzione, che vanno dalla scuola ai servizi pubblici al potenziamento dei servizi sul territorio. Quindi formazione a scuola, unità di strada, centri, rafforzamento delle assunzioni nel pubblico. Ora, tutto questo capite che è assolutamente lontano. Può sembrare utopico dire tutte le droghe dovrebbero essere legali, ma in realtà, quello culturalmente sarebbe il punto di arrivo e dal punto di vista legislativo il punto di arrivo reale per non avere, un consumo che in qualche modo non è controllato e alimenta un sistema mafioso che ha la base poi dei poteri di corruzione.
Sì, ho
Ok, beh, tanto prima di pensare a cosa serve, bisogna cercare di far sopravvivere quello che esiste, perché i nostri modelli di accoglienza, che sono fatti di comunità piccole, ben inserite dentro un territorio, comunque ricadono sotto i meccanismi di accreditamento, che comunque ti portano ad avere tutta una serie di requisiti che si traducono in costi esorbitanti. Per cui una comunità con 30 persone è sostenibile, una comunità con 10 no, in base agli operatori che devo mettere in campo, ma noi riusciamo a renderle sostenibili proprio per la forte integrazione che i nostri luoghi hanno nei territori. Quindi le attività che le nostre comunità fanno promanano verso l'esterno, per cui intercettiamo progetti che permettono di sostenere anche questo lavoro che noi facciamo nel territorio, ad esempio sui servizi primari, distribuzione di vestiti, distribuzione di cibo. Se dovessi dire qual è l'emergenza da questo punto di vista, sicuramente c'è tutto il tema delle nuove povertà, dell'area grigia. Abbiamo una congiuntura terribile, che è quella dell'aumento dei tassi di interesse, dell'inflazione. Quindi c'è la soglia di povertà si sta abbassando sempre di più. E i sistemi del cibo, ad esempio, noi abbiamo un grosso progetto che si chiama Ricibo a Genova, che governa un sistema che impatta a occhio e croce su 29.000 persone, quindi stiamo parlando di numeri esorbitanti, e continua purtroppo a essere incentrato sul tema dello spreco alimentare, ma è evidente che non è lo spreco alimentare che può sfamare i nostri poveri e non è neanche giusto che lo faccia. In questo caso le politiche sono assolutamente mancanti, tanto che noi stiamo promuovendo nelle città proprio dei tavoli di politiche sul cibo, perché nei servizi di distribuzione cibo c'è sempre più afflusso, sempre più richiesta e sempre meno cibo. Questa è una congiuntura che potrà portare veramente il sistema a esplodere a breve, se non si opererà anche a livello politico per riequilibrare queste contraddizioni.
Nei quartieri dove il sole del buon Dio non dà i suoi raggi, ha già troppo impegno.